Allora, io sono grato a Dio quando il culto si fa da solo, che significa non che nessuno viene, nessuno partecipa, sono sempre un po' rattristato per quelli che non sentono questo bisogno di essere qui, in questo momento particolare in cui Dio ci benedice insieme. Non è un timbraggio di cartellino per cui uno poi può essere in qualche modo licenziato, può essere rimproverato, ma è un dispiacere sapere di essere stati tutti invitati al buffet. Si vede che vengo da un ricevimento. Al buffet di Dio, di essere stati invitati dove ognuno porta le cose belle e poi la possibilità di mangiare non dipende dagli anziani che si portano tutto il cibo e cominciano a distribuirlo, ma la possibilità di mangiare dipende dal singolo contributo di ognuno di voi. Ognuno di voi ha una importanza estrema su quello che potremo mangiare la domenica. Ecco perché se non viene Tizio, se non viene Caio, poi mangiamo delle cose sempre le stesse, mentre la varietà, la diversità, la bellezza che c'è dal punto di vista carismatico in ognuno di voi e che vi caratterizza è qualcosa che fa la differenza, sia che esprimiate poi pubblicamente quello che abbiate, che avete ricevuto, ma sia anche che non lo esprimiate, pur restando quindi nella vostra lode comune. L'essere insieme innalza la presenza di Dio, dove due o tre riuniti nel suo nome, dove due, dove venti, dove quaranta, dove cinquanta, sessanta, eccetera, eccetera, io credo che l'unzione di Dio cresca, non per un fenomeno di suggestione, ma perché realmente l'interazione che ognuno di noi ha con lo Spirito Santo riverbera e si ripercuote sugli altri. Una piccola esperienza è la lode, per esempio. Nella lode l'interazione vostra è fondamentale per poter fare sedere Dio sulle lodi del suo popolo. Perché se qualcuno non riesce a entrare nella lode, non è che Dio non si siede, ma si siede un po' scomodo. Permettetemi questo esempio. Dio vorrebbe sedersi proprio... Ah, mi hanno preparato una sedia a sdraio dove mi posso beare, dove posso gioire delle lodi del mio popolo. Dio gioisce della tua lode e non è bello poter fare qualcosa che dà gioia a Dio? Cosa possiamo dare a Dio che gli fa gioia se non la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza, la nostra lode? Ecco perché dico, per me è la cosa più importante. Perché? Perché realmente è l'unica cosa che gli possiamo dare, perché tutto il resto in qualche modo ce lo ha dato lui, e anche la lode ce la dà lui, perché nasce dalla consapevolezza della grazia, cantando sotto l'impulso della grazia. Certo, è bello avere una bella armonia, è bello che la corale si sta un po' riprendendo dopo che ogni volta andiamo underground, è bello sicuramente che c'è una bella affinità, è bello realmente migliorare tecnicamente, ma l'impulso della grazia significa che io canto perché so che il mio Redentore vive, io so che Gesù è in me, non è un'idea, non è una filosofia. Io non posso cantare o lodare perché conosco Freud o conosco Kant o conosco qualche filosofo o uomo di qualsiasi natura. Io posso cantare, lodare, essere grato a Dio perché Gesù è venuto, Gesù ha manifestato il suo amore, Gesù è resuscitato, Gesù vive in noi. E sebbene il nostro Vangelo, diceva Paolo, è ancora velato, è bloccato per quelli cui Dio di questo mondo ha accecato le menti perché non risplenda, quando veramente questo accecamento, questo velo viene eliminato, come questa mattina a un certo punto nella lode, è come se un velo è stato rimosso e tutti abbiamo potuto vedere in maniera più chiara Cristo. Qualcuno ha avuto anche una visione, ma non è questo, l'abbiamo percepito nello spirito. Perché? Perché nella dimensione della lode Dio si rivela. Ma dicevo, subito in connessione con quello va proprio il breve pensiero di questa mattina. Dopo questa affermazione del Vangelo velato per quelli che sono sulla via della perdizione, Paolo fa una prima espressione che voglio leggere insieme nel capitolo 4 di Seconda Corinzi. Dice così: noi, infatti, quindi è collegato a quello che ha detto, noi, infatti, non dice la nostra Chiesa è velata, dice il Vangelo, dice la buona notizia è velata, dice il messaggio della grazia è velato. Noi infatti non predichiamo noi stessi. Questo è bene che tu te lo dica questa mattina. Intanto è bene che tu possa dire io voglio predicare, che non significa salire al pulpito e dare il tuo messaggio. Dico questo, se sicuramente Dio ti dà questo carisma, avverrà. Ma predicare ha a che fare con trasmettere, con parlare anche da parte di Dio, con essere profetici, con essere capaci di portare quello che è la mente, il cuore, i sentimenti di Dio a contatto con le persone che vivono nell'oscurità, che vivono in questo velo tremendo che ha accecato le loro menti. Noi, infatti, non predichiamo noi stessi. Sembra una sottolineatura scontata. Ma dobbiamo veramente, lì dove impariamo a predicare, ricordarci che non dobbiamo fondamentalmente portare avanti le nostre idee di Dio, le nostre teorie su Dio, le nostre teologie, ma prima di ogni cosa la predicazione ha a che fare con Cristo. E con Cristo come Salvatore, ma con Cristo come Signore. Ed è bella questa espressione con cui Paolo si esprime e parla di questo peso profondo che Dio ha messo nel suo cuore. E guardate come finisce il verso e la citazione. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore. E quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Che bella questa visione! La predicazione è qualcosa veramente che ci illumina. La predicazione è qualcosa che realmente tocca, squarcia le tenebre. E non la predicazione, ripeto, da un pulpito, ma la predicazione che avviene anche senza parlare, la predicazione della tua vita. Sai che tante volte la tua vita predica? Te ne sei accorto mai che la predica più forte che noi riusciamo a esprimere è quella collegata a come ci muoviamo, a come parliamo, alla nostra sensibilità, dicevamo la scorsa volta, alle nostre compassioni, a sentire veramente il cuore di Dio per tutti. Ed è bello, e chi vuole veramente essere un messaggero non lo vuole per essere messo in mostra. Sì, c'è una parte di noi che ci fa pensare che predicando saremo in un posto più di responsabilità, eccetera, eccetera, ma in realtà lo spirito di tutto quello che è il cristianesimo è lo spirito di Cristo che è venuto per servire e non per essere servito. E infatti, com'è forte questa espressione che riceviamo questa mattina dall'Apostolo Paolo: noi ci dichiariamo vostri capi, vostri despota, vostri servi, per amore di Gesù. Servo per amore. Io credo che senza l'amore non potremo servire. tranne che qualcuno non ci comanda, tranne che qualcuno non ci domina, tranne che qualcuno non ci minaccia di scomunicarci o di maledirci, eccetera, eccetera, non serviremo se non spinti dall'amore. Paolo lo aveva realizzato e questa mattina vuole cercare di ricordarci che la spinta che ci porta al servizio è l'amore di Dio, la spinta che ci porta a perdere la nostra vita. Chi aveva cercato di salvare la propria vita, disse una volta Gesù, la perderà. Chi la perderà per amore mio la troverà. La spinta che ci porta apparentemente a perdere qualcosa è legata all'amore, allo Spirito di Cristo, il quale tutta la sua vita fu perdere qualcosa per raggiungere l'obiettivo più grande, la nostra salvezza, la nostra redenzione. Perché, conclude Paolo, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per fare brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Cristo. Questa è la massima gloria di Dio, che Dio vuole fare risplendere in noi, la vita di Cristo. Questa è la massima realtà. E vado all'altro verso con cui mi avvio al centro e alla conclusione di questa breve esortazione. È sempre l'apostolo Paolo che dice al capitolo 1 di Prima Corinzi, sempre ha parlato che il mondo non ha conosciuto Dio attraverso la propria sapienza. Gesù non è stato un grande matematico, non è stato un grande scienziato, non è stato un grande filosofo, comprensibile semplicemente da chi aveva sviluppato matematica, filosofia o altre abilità. Non è stato qualcuno di intellegibile sul piano mentale e razionale. Gesù è stato Dio, tant'è vero che lo hanno ricevuto i piccoli fanciulli, lo hanno ricevuto i semplici, ma quelli più cervellotici, quelli più razionali, quelli in qualche modo attirati semplicemente dalla intelligenza o attirati dal sensazionale, dal miracoloso per eccellenza, non facilmente sono andati a lui. Sì, anche quelli che sono guariti, perché nel ministero di Gesù la potenza di guarigione ancora oggi opera attraverso di noi, e io credo che questo va sviluppato specialmente nel ministero evangelistico. Dio ti testimonia con i segni che accompagnano la predicazione della parola. Dio la conferma con miracoli soprannaturali. Perché? Perché il suo desiderio è grande di raggiungere le persone. Ma quello che poi Dio ci vuole fare raggiungere è al di là della guarigione. Dicevo anche perché quelli ai tempi di Gesù che erano guariti, lebbrosi o altri, non sempre lo seguivano, anzi forse molti di loro si trovavano poi a dire crocifiggilo, crocifiggilo, ma come ti ha guarito, crocifiggilo, crocifiggilo. Sapete, è facile prendersi un bene, qualcuno ci regala qualcosa ed essere estremamente riconoscenti. Credo che nella tua vita è successo, hai dato tanto a qualcuno e poi ti ha dato un calcio nel sedere, e questa è stata la ricompensa del tuo servizio. E così, anche se otteniamo un grande miracolo, non è detto che questo ci porti riconoscenza, perché tendenzialmente se non siamo toccati, trasformati nel profondo, rimaniamo delle persone che sfruttano le circostanze, delle persone che cercano di manipolare, che cercano di utilizzare tutto a proprio uso e consumo. Ma proprio per questo, proprio perché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. La predicazione del Vangelo è una pazzia. Tante volte cerchiamo di renderla meno pazza perché perché diamo altri obiettivi, altri scopi, per cui svendiamo Gesù come qualcuno che diventerà la nostra banca, il nostro ospedale, il nostro genio della lampada, ci darà tutto quello che vogliamo, e questo naturalmente fallisce il centro del messaggio di Cristo. E anche al tempo di Paolo purtroppo c'era questo rischio. Paolo si muoveva in una dimensione che era tra i cani, i gentili, o i greci, potremmo dire meglio, e i giudei, e si accorgeva che questi due popoli, che sono un po' tipo di tutti i popoli, in realtà cercavano qualche cosa di diverso. E non sono delle cose sbagliate in se stesse. Il problema è che Dio è venuto per darci una realtà spirituale, non è venuto solamente per farci vivere come noi vogliamo. Questo è qualcosa che voglio sottolineare fortemente questa mattina, perché non è giusto che in tanti posti vivono questo e vengono perseguitati, e noi pensiamo invece di poter vivere belli beati senza nessun problema, e ci lamentiamo per i piccoli ostacoli o per le piccole prove, i piccoli esami, senza capire che vivere da cristiani in questo mondo significa essere extraterrestri, significa essere in questo mondo ma non di questo mondo, significa entrare in un'ottica del regno di Dio che ha un'immagine diversa dalla nostra concezione di regno. Sapete, anche i discepoli erano tratti in inganno quando Gesù parlava del regno di Dio, quando parlava della sua gloria. Loro non potevano immaginare che Gesù sarebbe andato fino alla morte. Persino Pietro cercava di scoraggiarlo di andare, o altri avevano dei dubbi estremi. Qualcuno voleva stare alla destra o alla sinistra in un posto di raccomandazione, ma lui stesso disse: ma poi potete bere il calice che io berrò, come a dire: abbiamo delle idee distorte, abbiamo una visione antropomorfa di Dio. Non mi spaventate, non è un mostro strano, significa che tante volte Dio lo colleghiamo alle nostre immagini, alle nostre idee, e quasi quasi poi pretendiamo che Dio ragioni come noi, e qualcuno si incavola perché poi scopre che Dio non ragiona come lui. Meno male che Dio non ragiona come me, meno male che Dio non ragiona come te, ma è al di sopra e sta cercando di bypassare, di andare oltre le nostre immagini mentali, oltre le nostre anche legittime esigenze. Perché quali erano le esigenze? I giudei chiedono miracoli, miracoli, miracoli. Un'altra traduzione dice segni, segni, segni. No, no, non il presidente della Repubblica. Segni, segni, manifestazioni, manifesta, dimostra, dimostra chi sei, dimostra, dimostra. Ma chi vuole una dimostrazione non si, in realtà, lascerà convincere neanche da un miracolo. Sì, un miracolo può facilitare, ma se non c'è questa ricerca di armonia, se non c'è questa ricerca di santità, io voglio sfidare a fare un'indagine e a chiedere quante persone vogliono essere guarite. Io non credo che troverete qualcuno che dice no, c'è così masochista da dire no, io voglio soffrire, io voglio soffrire. Ma chiedete quante persone vogliono vivere la santità. Mi sa che questa indagine darà molte risposte, ni, si, so, risposte approssimative. Chi vuole vivere la pace con tutti? Chi vuole vivere l'armonia? Chi vuole vivere, naturalmente mettendosi in discussione, perché tutti, dice, chi vuole vivere l'armonia con la suocera? Sì, se Dio lo uccidi, sì, se uccidi mia suocera, guarda, io saprò un'armonia bestiale. Arriviamo pure a queste idee in cui, pur di ottenere le nostre cose, in qualche modo desideriamo il male degli altri. Una volta, ricordate, ho predicato mors tua vita mea, cioè come a dire, è applicabile a chiunque ti crea problemi. Se muore lui, tu forse ne hai un beneficio. I giudei chiedono miracoli, miracoli. Tante persone sono attirate dal soprannaturale ed è una giusta attrazione, ma sapete che esiste un soprannaturale pericoloso? Sapete che tante persone approdano per questa ricerca del soprannaturale, approdano all'occulto, approdano alla magia bianca, nera, grigia, di tutti i colori. Perché? Perché siamo coscienti di essere insicuri e abbiamo bisogno di un'autorità forte che produca dei risultati che noi non riusciamo a produrre. Ma facilmente questa energia non è ecologica, non è buona. I giudei cercano delle dimostrazioni fino all'estremo schiaffo morale. Se sei Dio, scendi da quella croce e salvaci. Ricordate l'emblema del ladrone che rappresenta tutti i ladroni che sono nella nostra Italia più di quanto non si creda. Scendi e dimostracelo, dimostraci, facci vedere chi sei. Oppure quelli che gli chiedono di fare scendere il fuoco per consumare i samaritani, oppure Pietro che esce la spada cercando di difenderlo, oppure quelli che vengono a cercarlo di farlo re e lui in maniera grande dice: oh, ho capito che vi siete resi conto che io sono re, ecco, si lascia onorare. No! E neanche quando succedeva ai suoi discepoli, ricordate quando gli apostoli andavano e predicavano ed erano fonti di guarigione, le persone li volevano esaltare. Dice: qua sono scesi gli dèi dell'Olimpo. Ma quali dèi degli Olimpo? Attenzione all'adorazione dell'uomo! Attenzione! Lo Spirito Santo sta dicendo a tutte le chiese: attenzione all'adorazione dell'uomo, perché se mettiamo la creatura al posto del creatore e l'adoriamo, adoriamo le sue teorie, le sue idee, piano piano tutto questo produrrà, altro che santità, produrrà un decadimento morale. Ma andiamo alla fine. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza. Ancora una volta le due dimensioni che si contrappongono. Chi ci vuole arrivare nella maniera magica, miracolosa? Chi ci vuole arrivare con l'intelligenza, la mia mente? Ho vissuto entrambe questi richiami nella mia vita. Dall'idea di talismani che avevano un potere grande. In tutti i giornaletti che compravo quando ero piccolo c'erano tutte queste cose, il talismano di qua, la formula perché, la cosa. Ma così, ora ci sono in maniera ancora più elaborata, ora vengono anche proposte alla televisione, ora hanno 10.000 modalità di raggiungere le persone con questa illusione, con questo miraggio di raggiungere il potere. Il miracolo di poter nel nome di Gesù cambiare la testa di tutti quelli che mi sono contro. Nel nome di Gesù prega in questo momento che la persona che ti dà disturbo sia messa a tacere. No! Non è questo il miracolo fondamentale. Il miracolo fondamentale è che tu possa diventare indipendente dal suo giudizio, che tu possa finalmente anche benedire chi ti perseguita. E allora la mia vita era da una parte una ricerca del magico, del segno, dell'esteriorità, del potere della mente. Facevo meditazione trascendentale. Volevo fare materializzare le cose, c'erano dei grandi santoni che avevano questo potere della mente financo nel fare materializzare gli oggetti. E poi dall'altra parte invece c'era una parte greca, d'altronde fa parte del nostro background, siamo un po' greci, come il pensiero critico viene dalla Grecia, c'era la sapienza, c'era l'idea di dover raggiungere attraverso la mente il razionale, arrivare a Dio. È incredibile quello che, guardando indietro, vedo nella mia mente. L'altro ieri mi è capitato di riguardare un film che per me era un best seller, era il film più bello che ho visto nella mia vita, ma che era un film demoniaco, si chiama La montagna sacra di Jodorowsky, già il titolo, non vi consiglio di vederlo, è tutto una dissacrazione della religiosità formale, un'esaltazione del nulla. E io mi ricordo, ero preso da questo film e dicevo, la montagna sacra Jodorowsky era qualcosa di eccezionale, è uscito nel 73. Ma cosa c'era dietro questo? Tanto c'era un regista satanista, un regista occultista, questo non lo sapevo ai tempi, un regista taroccaro, no, che taroccava. Ma queste cose prendevano l'intelligenza, il magico, l'intelligenza e il magico. Oggi le persone chiedono il magico o la razionalità, e ci sono persone che si evolvono nella ricerca del magico, persone che diventano così intellettuali, anche teologi che diventano così intellettuali, riescono a scomporre così bene la scrittura che non ci credono più. Ci alziamo. Ma noi, ma io questa mattina, di fronte a queste due richieste più facili della nostra vita, quella di avere un segno, Dio, se ci sei, batti un colpo, e poi magari vai a sbattere, dici no, il colpo è stato troppo forte, ma poi quando sbatti forse ti accorgi che la tua vita sta vivendo semplicemente per quello che si vede e non stai cercando quelle cose che servono a Dio, non stai seguendo le cose che valgono veramente, non stai veramente essendo ricco in vista del regno di Dio. E allora forse uno sbattone ti fa il colpo, lo accusi, poi rifletti, e spesso passando attraverso la malattia delle persone imparano di più cosa è prioritario nella vita e nel progetto di Dio. È così, fratello, sorella. Ma noi, questa mattina ci siamo noi in questa affermazione dell'Apostolo Paolo, e vogliamo ritrovarci in questo suo modo di porsi di fronte agli altri. Ma noi predichiamo non noi stessi, ma predichiamo Cristo crocifisso. Predichiamo Cristo crocifisso. Qualcuno dice no, ma Cristo è risuscitato, ok, ma Cristo crocifisso è la garanzia della missione compiuta. Noi tante volte non capiamo la missione compiuta e vogliamo andare già a Cristo, che come un genio della lampada poi al nostro servizio e ci fa tutto quello che vuole, ci assicura il posto migliore, ci assicura la macchina migliore, ci assicura la moglie migliore, poi se magari non ci piace quella moglie ce ne dà un'altra, eccetera eccetera. Questa modalità sta distruggendo la Chiesa. Leggevo ieri, dovrò fare un'intervista, che tanti pastori si stanno cominciando a suicidare. Avevo già letto delle interviste sulla depressione che interessa il 63% di un campione di non so 50.000 pastori in America. Il 63% vivono disturbi depressivi, soprattutto quelli che hanno degli standard elevati, dove devono vivere sempre al di sopra, e poi invece hanno dei crolli incredibili, la recita finisce. E in questo bipolarismo spirituale passano dall'eccitazione alla depressione più nera. Dovrò scrivere un articolo su questo, sul suicidio, sulle ragioni del suicidio nei pastori, della sindrome di burnout, che è quando uno fonde, e che riguarda le persone che si danno agli altri senza scoprire forse le risorse. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili, gli stranieri, i greci, è pazzia. Fratelli, non cerchiamo di rendere razionale questa pazzia. È una pazzia la predicazione che in un uomo crocifisso c'è la salvezza, in un uomo crocifisso c'è il paradiso per noi. È una pazzia. e tante volte cerchiamo di corredarla con tante cose. È come se quando dobbiamo vendere un prodotto che non crediamo, e allora diciamo ci aggiungiamo questo, le diamo quest'altro, le aggiungiamo quell'altro, come se tutte le cose che gli diamo intorno sono più importanti. No, noi predichiamo Cristo crocifisso. Tu sei chiamato a predicare Cristo crocifisso, anche se gli altri si scandalizzano, anche se gli altri non lo capiscono, anche se gli altri ti credono un pazzo. Ma per quelli che sono chiamati, che significa? Che mentre tu lo predichi, che mentre tu lo annunzi, troverai i greci, una metafora, troverai le persone razionali che diranno: ma fesseria, oggi bisogna vedere qui, lì, l'interpretazione di sopra, di sotto, la logica. Troverai quelli che dicono: io se non lo vedo, o se lui non mi allunga la gamba, io non ci crederò mai. Troverete le persone di tutti i tipi, e ogni tanto forse Dio vi aiuterà pure ad essere veicolo di una guarigione di questo genere, ma non siate sicuri che questo cambierà la vita di quella persona. Ma per quelli che sono chiamati, e io sono grato a Dio perché mi trovo tra quelli che sono chiamati, perché tu ti trovi tra quelli che sono stati chiamati e hanno in qualche modo dovuto dire basta alla loro intelligenza, comprensione, hanno dovuto diventare piccoli fanciulli, semplici, per poter ricevere la gloria di Dio. Per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Prima di accostarci alla cena del Signore questa mattina, vorrei che riflettessimo e ci mettessimo in armonia con quello che Paolo sta dicendo, ispirato dallo Spirito Santo. Mentre gli altri cercano tante altre cose, Dio sta cercando delle persone, dei figli, che possano con semplicità essere messaggeri di Cristo crocifisso, messaggeri di quell'uomo che ha tanto amato il mondo, che di sua volontà, perché non è stato costretto dal Padre, ha detto: arriverò fino alla croce, fino alla morte. Perché? Per poter donarti salvezza, per poter donarti vita eterna. Tu sei una medaglia al valore sulla sua vita e tu sei un mandato. Sentivamo questa mattina, c'è una chiamata per ognuno di noi ad essere predicatori, non della Chiesa, predicatori, ad annunciare questa bella notizia che Gesù è morto. Lui ha pagato per il fallimento dell'umanità. E tutti quelli che cercano ancora di pagare, cercano di meritare, cercano di essere degni, si stanno autocondannando, colpevolizzando, autodistruggendo perché non conoscono l'amore e la grazia di Dio. Aspettano qualcuno che gli porti la buona novella. E chi sarà quello che gli porta una buona novella? Qualcuno che li gratifica dal punto di vista solo miracolistico, magico? Qualcuno che li gratifica soltanto intellettualmente, magari anche con una sorta di apologetica? Non vi spaventate, significa cercare di dimostrare Dio in maniera umana, con ragionamenti. No, saranno dei semplici fanciulli. Sarai tu, sarai tu, sarai tu, sarai tu. Tu porterai questo messaggio in maniera semplice. Tu che sei stato chiamato, troverai altri chiamati, altre persone sulla via della salvezza. Ma queste persone sulla via della salvezza forse si trovano in via Libertà, forse si trovano in via Viale Michelangelo, sono sulla via della salvezza, ma hai bisogno di incontrarli, hai bisogno di ascoltare il loro cuore, hai bisogno di diventare un testimone. E al di là di soddisfare le loro esigenze, i loro bisogni di gratificazione mentale o i loro bisogni di dire: se ci fosse un Dio mi avrebbe risposto, tu sarai canale di quel messaggio che li porterà dalle tenebre alla luce. Preghiamo un attimo per questo, perché la Chiesa si risvegli e lasci perdere quelli che chiedono sapienza, sapienza, che alla fine ci gonfia, per quelli che chiedono miracoli, 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 che alla fine, anche se possono essere da Dio, ma possono non essere anche da Dio, ci portano non necessariamente ad apprezzare la ragione fondamentale per cui Gesù è venuto, per portarci nella dimensione eterna, nel paradiso, anche se poi si adempirà una promessa di regnare su questa terra. Mille, quanti anni non ha importanza, perché mille anni sono come un giorno, nell'ottica di Dio il tempo non è. Ma io voglio essere tra quelli che vivranno l'eternità e prenderanno la corona della gloria che Dio ha preparato per tutti quelli che lo amano. Paolo l'è andato a prendere, Pietro l'è andato a prendere, Giovanni, i nostri primitivi fratelli sono andati lì a prendere la corona della gloria. Io voglio andarla a prendere, voglio che tu possa spendere la tua vita per Cristo, in Cristo e con Cristo. Amen. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo questa mattina perché tu sai che tante volte noi abbiamo esigenze sui piani mentali, intellettuali o anche sui piani miracolosi. E io so che tu, Signore, sei un Dio intelligente, sei un Dio potente e puoi anche rispondere con un miracolo, puoi anche rispondere spiegandoci una conoscenza diversa da quella umana, da quella distorta dei modelli umani, che tante volte ci impedisce di riconoscere Cristo, o peggio ancora, di costruirci un Cristo a nostra immagine. Grazie perché tu sei morto per noi, Signore, come ancora ora dichiareremo insieme, prendendo il pane, prendendo il vino. La tua crocifissione è il messaggio più grande. Cristo crocifisso, potenza, sapienza di Dio, è quello che ci libera dal male, è quello che ci dà una vita vittoriosa al di là delle circostanze, al di là delle situazioni, ci rende più che vincitori in virtù del tuo amore, del quale ci hai amato, ci ami e ci amerai fino alla fine. Amen.